Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è uno dei più grandi privilegi della vita? Senza dubbio, uno dei più grandi privilegi consiste nel poter ubbidire di cuore ai comandamenti di Dio. Dico questo perché di natura è impossibile ubbidire di cuore ai comandamenti di Dio. Solo chi ha ricevuto il perdono e la salvezza ha un cuore nuovo, un cuore che vuole ubbidire a Dio. Per i veri figli di Dio, i comandamenti di Dio non sono gravosi, anzi, sono la via attraverso la quale troviamo la vera gioia in Cristo. Nessun'altra via potrebbe soddisfare il cuore al di fuori di questa. In Efesini 4 abbiamo letto il comandamento di spogliarci dal vecchio uomo e di rivestirci dall'uomo nuovo. Che immenso privilegio è quello di essere stati liberati dal peccato in modo da poter fare questo. Nei versetti successivi a quel comandamento ci sono varie applicazioni specifiche su come realizzare concretamente ciò. Ora siamo arrivati in Efesini 5, dove iniziamo di nuovo con un comandamento grande, quello di imitare Dio e di camminare nell'amore. E dopo, dal versetto 3 in poi, troveremo delle applicazioni specifiche su come possiamo vivere così. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su Efesini 5, 1 e 2. Versetti questi che ci comandano di imitare Dio e di camminare nell'amore, ma in più ci spiegano le benedizioni che abbiamo e che ci permettono di ubbidire di cuore e con gioia a questi comandamenti. Leggiamo insieme Efesini 5, 1 e 2, poi consideriamo sia il comandamento sia le benedizioni. Seguite mentre leggo. Siate dunque imitatori di Dio come i figli carissimi, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. In questi due versetti vediamo due comandamenti, vale a dire quello di imitare Dio e quello di camminare nell'amore. Poi, legata a ciascuno di questi comandamenti, troviamo una benedizione immensa, la prima delle quali è quella di essere figli amati da Dio, mentre la seconda è rappresentata dalla benedizione che Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Iniziamo considerando il comandamento di imitare Dio, così come è scritto: siate dunque imitatori di Dio. Notate che il versetto inizia con la parola dunque, e pertanto troviamo un riferimento a quello che è stato detto prima, probabilmente nel versetto 4:31, in cui riconosciamo che Dio è benigno e che ci perdona. Ogni comandamento è fondato sulle benedizioni che abbiamo ricevuto da Dio. Noi dobbiamo imitare Dio perché siamo figli amati da Lui. Consideriamo questa immensa benedizione di essere figli carissimi, ovvero essere figli amati da Dio. Il nostro versetto dichiara: siate dunque imitatori di Dio, come i figli carissimi. La ragione per la quale dobbiamo essere imitatori di Dio è perché siamo figli carissimi. In altre parole, in quanto siamo figli di Dio, carissimi a Lui, che dobbiamo imitare Dio, nostro Padre in cielo. Cioè, questa è la base. Le religioni iniziano con i doveri per i loro seguaci. Dio inizia invece con i privilegi. Non esiste privilegio più grande in tutto il mondo di quello di essere figli di Dio, amati da Lui. Quando il brano usa il termine figli, esso vuol dire figli di Dio. Tramite la nuova nascita, che qui in Efesini è descritto come essere vivificati, passiamo dall'essere figli di ira a figli di Dio. Prima eravamo figli di ira, cioè ci trovavamo sotto l'ira di Dio. In altre parole, l'ira di Dio riposava su di noi e avevamo davanti a noi un'eternità di dolore, di tormento. Di natura siamo colpevoli e senza alcuna vera speranza. In quella terribile condizione è giunta a noi propizio l'amore di Dio e la sua misericordia. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per subire l'ira di Dio al posto di uomini peccatori. Nulla, meno del sacrificio di Gesù Cristo, poteva salvarci. A causa di quanto è grave il nostro peccato agli occhi di Dio, che è interamente santo in tutto il suo essere. Ora, essendo perdonati ed essendo diventati figli di Dio, possiamo avere libero accesso a Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Essere figlio vuol dire avere l'eternità con Dio. Essere figlio vuol dire avere il perdono dei nostri peccati. Notate che il brano dice come figli carissimi. La parola qui tradotta carissimi andrebbe meglio tradotto come amati. Siamo figli amati da Dio. Dio non solo ci vuole bene, ma ancora di più ci ama. Ci ama con quell'amore divino che appartiene a Dio solo. Le parole umane non bastano per descrivere l'amore di Dio per noi. Abbiamo già visto questo in Efesini 3, 16 e 19, brano che fa parte di una preghiera che Paolo fa per i credenti e che vale anche per noi oggi. Vi leggo quello che Paolo chiede al Padre. Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sovravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. L'amore di Dio per noi, in questo brano chiamato l'amore di Cristo, sopravanza ogni conoscenza. In altre parole, è così profondo, ricco e meraviglioso che le parole umane non sono adeguate per descriverlo. Siamo figli amati da Dio stesso, non con un amore umano che vacilla e può cambiare, ma piuttosto con l'amore divino di Dio, un amore perfetto, un amore che non cambierà mai. Tanto è grande l'amore di Dio per noi in Cristo Gesù che nulla può separarci da esso. Questa è la verità principale che troviamo scritto in Romani 8, 31 a 39. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà l'afflizione, la ristretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quanto è grande l'amore divino che Dio ha verso ogni suo figliuolo. Essere amati da Dio vale più di qualunque altra cosa nella vita. Non esiste benedizione terrena, né privilegio o piacere del mondo che è minimamente paragonabile ad essere amati da Dio. E tutti noi che siamo in Cristo Gesù, ovvero tutti noi che abbiamo riconosciuto i nostri peccati e ci siamo veramente ravveduti e aggrappati a Cristo come Salvatore, per grazia siamo figli di Dio, da Lui grandemente amati. Questa è la base sulla quale è fondato il comandamento di imitare Dio. Non dobbiamo imitare un Dio lontano da noi, un Dio estraneo a noi, piuttosto dobbiamo imitare colui che ci è, il Padre nostro celeste, colui che ci ama con un amore infinito. Ora torniamo alla prima parte di questo versetto e consideriamo il comandamento di imitare Dio. Leggo ancora il versetto 1, Efesini 5:1. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi. Il metro di come dobbiamo vivere non è un elenco di regole e comandamenti. Piuttosto Dio stesso è il metro di come dobbiamo essere e vivere, mentre aspettiamo di stare nella sua presenza. Imitare Dio non è seguire regole o comandamenti, piuttosto vuol dire avere il proprio cuore fissato su di Lui e voler essere come Lui. Il desiderio di imitare qualcuno parte dal cuore. Infatti, se ci pensate, è giusto e naturale che i figli imitino un buon padre. Imitare qualcuno è la reazione naturale che si ha quando si ama e si stima quella persona. Basta pensare a un piccolo bambino. Quando è inondato dall'amore del padre, vuole imitarlo. Anzi, in una buona famiglia, dove il padre sa veramente amare i suoi figli, questi ultimi vorranno diventare come il papà. Se questo è vero per quanto riguarda un padre umano, quanto di più dovrebbe esserlo per noi credenti, considerando che abbiamo Dio stesso come padre, avendo l'amore infinito di Dio nella propria vita. Ogni vero credente dovrebbe voler imitare Dio. Questo comandamento di imitare Dio non è nuovo. Per esempio, Gesù insegna la stessa cosa in Matteo 5, 44-45, dicendo che un vero figlio di Dio imita Dio. Ve lo leggo. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, perché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quindi un aspetto di essere veri figli di Dio consiste nel imitare Dio. Considerate il fatto che quando l'amore di Dio per noi, vale dire quell'amore espresso nel suo perdono dei nostri peccati, nella sua bontà e nella sua misericordia, quando quell'amore è l'oggetto dei nostri pensieri, questo produrrà in noi un cuore pronto a camminare nella stessa via e ci spingerà a voler essere come Dio. Perciò, quando non abbiamo questa qualità, cioè quando non stiamo imitando di carattere Dio, vuol dire che non stiamo riconoscendo la grazia che Dio ha verso di noi. Invece, quando i nostri cuori sono fissati su Dio, quando siamo presi dal suo amore per noi, quando siamo colpiti dalla sua gloria e dalla sua grazia nei nostri confronti. Sarà naturale imitarlo. Questo ci aiuta a capire che quando tu non hai voglia di imitare Dio, non stai guardando a Dio, non stai riconoscendo la gravità del peccato e la grandezza del perdono. Quando invece consideriamo l'immensità della nostra salvezza, alla luce della compassione di Dio per noi, questo ci spinge a voler vivere tutto per la gloria di Dio. Notate le verità contenute in Romani 12:1, dove Paolo fa riferimento alle compassioni di Dio nell'averci salvati per grazia. Leggo Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quando consideriamo le compassioni di Dio, l'unica risposta giusta è di presentarci a Lui come sacrifici viventi, santo e accettevole a Dio. Il modo di fare concretamente questo, come possiamo presentarci sacrifici viventi? Imitando Dio. Allora, finora abbiamo parlato dell'importanza di imitare Dio. Ora vogliamo parlare di che cosa vuol dire imitare Dio e poi di come possiamo imitarlo. Per capire bene il significato di imitare Dio, cosa significa imitare Dio? Consideriamo il contesto di questo brano. In Efesini 4:31 abbiamo letto di come Dio ci perdona. Prima abbiamo letto Matteo 5:44-45, brano in cui Gesù parla di come Dio fa del bene anche ai malvagi e di come noi dovremmo fare altrettanto. Subito dopo il nostro versetto di Efesini 5 leggiamo di come vivere una vita di santità, camminando nella luce, in mezzo ad un mondo di tenebre. Quindi, quando la Bibbia ci comanda di imitare Dio, essa ci vuole dire specificamente di camminare in santità di vita. Rispecchiamo il cuore e la santità di Dio. Vediamo questo chiaramente in 1 Pietro 1, da 14 a 16. Ve lo leggo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Quindi, il comandamento di imitare Dio vuol dire, soprattutto, di imitare la santità di Dio. Vuol dire camminare nella luce, perché Dio è luce. Andando avanti in questo capitolo in Efesini, vedremo molto di più a livello pratico di che cosa vuol dire camminare in santità. Per ora, tenete in mente che imitare Dio vuol dire camminare in santità e avere un cuore ricco di bontà verso gli altri. Chiaramente, per poter imitare Dio, dobbiamo conoscerlo sempre di più. Dobbiamo leggere la Bibbia, considerando il carattere di Dio e come Egli vede il peccato. Poi, per imitare Dio, dobbiamo dare ascolto agli insegnamenti di Dio, proprio come quelli contenuti in questo capitolo 5 di Efesini, che ci spiegano come camminare nella luce, in una vita di santità. Visto che di natura siamo peccatori, e anche dopo la salvezza continuiamo a cadere nel peccato, per poter camminare in santità dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati. Infatti in 1 Giovanni 1 impariamo che è quando confessiamo il nostro peccato che Dio ci perdona e ci purifica. Quindi è necessario veramente e umilmente confessare i nostri peccati per poter ricevere il perdono di Dio. Alla luce di questo, ti chiedo, stai riconoscendo veramente i tuoi peccati? li stai confessando in modo specifico a Dio? Confessare i peccati vuol dire elencarli specificamente. Quando essi sono contro altre persone, vuol dire chiedere perdono anche a quelle persone. Facendo così, cresciamo nell'imitare Dio. Imitare Dio è il primo comandamento contenuti in questi versetti. Poi, nel versetto 2, arriviamo ad un secondo comandamento, quello di camminare nell'amore, cioè in modo tale da rispecchiare il modo in cui Gesù ha amato noi. In altre parole, questo è un comandamento che ci esorta ad imitare l'amore di Gesù Cristo. Leggo di nuovo Efesini 5, 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Noi dobbiamo amare perché siamo stati amati da Dio in Cristo Gesù. Se ricordate, il più grande comandamento è di amare Dio e poi di amare il nostro prossimo come noi stessi. Leggo da Marco 12, da 28 a 31. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, ed ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Il più grande comandamento è di amare Dio, e di esso segue il comandamento di amare il proprio prossimo. Tutta la legge è riassunta nell'amore. La vera vita cristiana è una vita che si fonda sull'amare veramente gli altri, iniziando con quelli di casa, continuando con quelli in chiesa e infine raggiungendo anche tutti gli altri. Tutto il nostro impegno per Dio non vale nulla se noi non amiamo veramente come Cristo ha amato noi. Certo, è importante impegnarci, è importante spenderci per il regno di Dio e per il bene degli altri, però se non abbiamo vero amore, tutto il nostro impegno non ci giova a nulla. Ricordate le parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13, da 1 a 3? Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risuonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza ed avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Camminare nell'amore è fondamentale. Diversamente, tutti i nostri impegni non hanno valore alcuno. Un brano che ci aiuta a capire cosa vuol dire camminare nell'amore è Filippesi 2, da 1 a 4. Ve lo leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questa non è una descrizione di qualcosa da fare, ma piuttosto rappresenta il cuore da avere, vale a dire un cuore come quello di Cristo. Infatti, questo brano, lì in Filippesi 2, continua e descrive l'amore di Cristo per noi. E leggo dal versetto 4. Non cerchi tu, ciascuno, unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Se siamo veri figli di Dio, allora dobbiamo amarci gli uni gli altri, proprio come Cristo ci ha amati. Per aiutarci a capire meglio cosa vuol dire amarci così, consideriamo l'amore di Cristo per noi. Il nostro brano in Efesini 5 parla del fatto che Cristo ci ha amati. Leggo ancora Efesini 5, versetto 2. E camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Noi dobbiamo amare, per meglio dire, possiamo amare, perché Dio ci ha amato per prima in Gesù Cristo. A tale proposito leggo 1 Giovanni 4,19. Noi amiamo Dio, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per prima. Dio ci ha amati dando Gesù Cristo per pagare la condanna per i nostri peccati, per poterci salvare dalla sua ira. Gesù Cristo ci ha amati andando alla croce per noi, sacrificando ogni suo diritto e ogni suo bene per procurarci una redenzione eterna al posto dell'eterna condanna e della separazione da Dio che meritavamo in virtù dei nostri peccati. Noi dobbiamo camminare nell'amore, ovvero dobbiamo amarci gli uni gli altri, perché Cristo ha amato noi, dando la sua vita per salvarci. Notate il comandamento di Gesù in Giovanni 15, versetto 12-13. Ve lo leggo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. L'amore di Cristo per noi è manifestato nel suo sacrificio per noi. Gesù Cristo è andato alla croce per subire al nostro posto la punizione di Dio contro i nostri peccati. Il suo sacrificio rappresenta la misura del suo amore per noi. Amare veramente e pienamente qualcuno vuol dire sacrificarsi per quella persona. Un altro brano che descrive l'amore di Cristo è Galati 2,10, in cui Paolo descrive ciò che Cristo ha fatto per lui e per ogni vero credente, sempre per amore. Ve lo leggo. Galati 2,20. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. In altri termini, Paolo in questo verso dichiara: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è l'amore, darsi per un altro. Questo è ciò che Dio intende quando ci comanda di camminare nell'amore. Vediamo questo anche in 1 Giovanni 3,16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Camminare nell'amore vuol dire perciò seguire l'esempio di Gesù. E perciò significa dare la nostra vita per gli altri, nel senso di farlo giorno per giorno, nel modo in cui viviamo. Questo non è un semplice sentimento, ma rappresenta un sacrificio. L'amore di Gesù Cristo per noi non è consistito in un semplice sentimento, ma piuttosto si è manifestato in un sacrificio, il sacrificio più grande possibile. Gesù si è sacrificato totalmente per comprarci il perdono dei nostri peccati. Pensate a questo. Infatti, il brano che stiamo esaminando, Efesini 5, 1 e 2, dichiara: camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Gesù Cristo ha dato se stesso non solo sacrificandosi sulla croce, ma anche, come riscrive Filippesi 2, 5 e 11, spogliandosi della sua gloria. Molto più del solo offrire un dono, Gesù ha dato se stesso. Quando dai qualcosa, quando tu dai qualcosa, ti rimani quello che non hai dato. Cristo invece ha dato tutto, perché ha dato se stesso. In sé questa cosa è già incredibile, però il versetto continua e dichiara che Cristo ha dato se stesso per noi. Pensate a quello, Gesù ha dato se stesso per noi. Che parole meravigliose, per noi. Gesù Cristo ha dato se stesso, è venuto alla terra per dare la sua vita per noi. Gesù Cristo si è sacrificato specificamente per salvare tutti coloro che avrebbero salvato nei secoli. Questo è quello che dichiara, si può leggere questo in Matteo 20, 28. Parlando di sé come figli dell'uomo, ve lo leggo, Matteo 20, 28. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. In Galati 2, Paolo dichiara che Cristo è morto per lui, specificamente per lui. Qua in Matteo 20, 28 leggiamo che Gesù ha dato la sua vita per molti. Non è morto, Gesù non è morto in senso generico per tutto il mondo, non è morto per una massa, chi sarà, sarà, non lo so, ma no. Gesù è morto specificamente per tutti coloro che avrebbe salvato. Perciò se tu sei salvato, Gesù è morto specificamente per te. Gesù è morto specificamente per noi, cioè il suo popolo, un popolo eletto, un popolo amato, un popolo scelto. Prima della fondazione del mondo abbiamo letto in Efesini 1. Leggo come siamo descritti, come noi, il popolo di Dio, veniamo descritti in 1 Pietro 2, 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi che siamo una stirpe eletta. Io prego che possiamo essere colpiti dalla grandezza di questa verità incredibile. Colui che ha creato il mondo, colui che sostiene tutte le cose sussistono in Lui, colui davanti al quale ogni ginocchio si piegherà, Egli ha dato la sua vita per salvarci dai nostri peccati. Che immenso, infinito e meraviglioso atto di amore per noi. O credente, quando tu vuoi capire quanto sei amato, considera l'immensità dell'amore di Cristo per te. E se tu non sei un credente, ravvediti, corri a Gesù Cristo E tu conoscerai che quell'amore è anche per te. Efesini 5:2 continua e dichiara che Cristo ha dato se stesso per noi, e poi le parole, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Cristo ha dato se stesso come un sacrificio a Dio. È stato un sacrificio a Dio. Il nostro peccato è contro Dio. E Cristo Gesù, come Salvatore, si è offerto a Dio Padre come sacrificio per pagare la nostra condanna. Il Padre ha accettato la sua offerta, già che, essendo Gesù Cristo assolutamente santo e senza peccato, il suo sacrificio era gradito a Dio, perché era un sacrificio perfetto, un sacrificio senza macchia alcuna. Perciò esso era come un profumo di odore suave per il Padre. Dio è santo e non gradisce un sacrificio che non è puro. Piuttosto, accetta solamente quello che risponde a tale requisito. Perciò il sacrificio di Gesù Cristo era un profumo di odore suave a Dio, perché era assolutamente puro. Il fatto che fosse un sacrificio gradito a Dio vuol dire che Dio ha pienamente accettato il sacrificio di Cristo come pagamento per i nostri peccati. Perciò la nostra salvezza è sicura, perché è fondato sul sacrificio di Gesù Cristo. E quel sacrificio è sicuro, pienamente accettato da Dio. Perciò, alla luce di queste meravigliose e preziose verità, cosa possiamo dire? In questi versetti abbiamo il comandamento di imitare Dio. Soprattutto dobbiamo imitare la santità di Dio. Dio ci chiama ad essere santi perché più di ogni altra qualità Dio è santo. Andando avanti in questo capitolo abbiamo visto specificamente, andando avanti in questo capitolo vedremo più specificamente diversi aspetti di una vita di santità. Però prima di darci questi comandamenti specifici, Dio ha guidato Paolo a spiegarci che siamo figli amati da Dio. Noi che eravamo figli di ira, ora siamo figli di Dio, grandemente amati da Dio. È importantissimo meditare spesso sul fatto di essere figli amati da Dio. Nulla nel mondo è più grande di queste benedizioni. Nessun problema è paragonabile al privilegio di essere amati da Dio. Se noi meritiamo su questa realtà che siamo amati da Dio, possiamo gioire sempre, in ogni circostanza. Le circostanze passeranno, l'amore di Dio per noi rimane. Quindi il motivo per cui dobbiamo imitare Dio è perché siamo figli amati da Lui. Inoltre, nel versetto 2 Dio ci comanda di camminare nell'amore. E anche in questo caso vuol dire che questo amore deve imitare Cristo Gesù, il quale ci ha amati al punto di dare la sua vita per noi come sacrificio gradito a Dio. In Gesù vediamo il vero metro dell'amore. Il suo amore, un amore totale, era per noi. Egli ha dato se stesso per noi, come i figli cari del Padre. Quando a te sembra difficile amare qualcuno, ricordati dell'amore di Cristo per te, amore che non ha limite, amore che ha spinto Cristo a darsi totalmente come sacrificio per salvarti eternamente, tu, come me, che eri peccatore. Quando ti è difficile amare qualcuno, pensa a questo. Quando pensi al sacrificio di Cristo, ricordati che è stato pienamente accettato da Dio Padre. Il sacrificio di Gesù fu accettato dal Padre. La risurrezione è la garanzia che Dio Padre ha accettato il sacrificio di Gesù Cristo per i nostri peccati. Perciò, chi si ravvede, Chiunque si ravvede di cuore e veramente crede in Cristo sarà salvato in base al valore del sacrificio perfetto di Gesù Cristo. La salvezza è disponibile per chiunque. Chiunque si rivederà e crederà in Gesù Cristo sarà salvato e quel sacrificio conterà per quella persona. Prego che possiamo riflettere sulle verità contenute in questi versetti. E io prego che possiamo avere gioia, grande gioia, riconoscendo e ricordando e meditando sul fatto di essere figli di Dio, amati da Lui, e che abbiamo Gesù Cristo che ha pagato la nostra condanna. E questo apre la porta all'amore di Dio per noi. Oh, che questa verità possa stimolarci giorno per giorno, in ogni campo della vita, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni azione, a veramente imitare Dio e la sua santità, ed imitare l'amore di Cristo, così, imitando Dio in santità e amando gli uni gli altri. Oh, che possiamo gioire che siamo figli amati da Dio e che possiamo camminare in santità, amando gli uni gli altri. Preghiamo. Signori, povere, povere parole per descrivere una realtà infinita ed immensa. Quanto è impossibile afferrare pienamente? Certamente è impossibile, ma possiamo comprendere sempre di più perché abbiamo lo Spirito. Farci comprendere di più l'immensità del tuo amore per noi. Siamo figli amati, amati al punto che tu hai dato il tuo unigenito figlio per salvarci. E ti prego che possiamo vedere questo, capire questo, e camminare in santità come tu sei santo. Ti prego che possiamo imitare l'amore di Cristo e perciò veramente amare gli uni gli altri, sacrificando noi stessi, sacrificando le nostre preferenze, i nostri diritti, per poter amare, avendo in Cristo l'esempio perfetto di questo. Aiutaci ad essere luce del mondo, perché tu ci hai strappati dalle tenebre e ci hai portati nel regno della luce del Figlio tuo Gesù Cristo. Grazie Padre per questo tempo che abbiamo passato insieme. Ti lodo perché tu sei Dio Santo e stai salvando un popolo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.